è sempre la memoria. La memoria è una cosa più bella che fa piangere, è sempre una bellezza più bella. Questa è la dinamica cristiana.
Scusi, in mancanza di una trattiva più grande, è più sano esistere o c'è
anche Paolo e Agostino si pone questa domanda di per sé, allora sì, allora pecchiamo per no, ma...
no. Ma è dentro quello che dicevo, è dentro quello che accennavo prima. A parte la cosa sana mi piace. E chi dice i nostri santi sono santi sani. È bellissima questa espressione. I santi cattolici sono santi sani, sani. Innanzitutto uomini, la cui umanità è stata attratta da una cosa più grande. Ma uomo, sani, sani vuol dire uomo, che non hanno negato nulla dell'umanità, santi sani, questa espressione che Peggy continuamente usa, insomma. Non sono professionisti della virtù, non sono professionisti dell'entusiasmo, professionisti della santità, sono santi sani, sani. Quindi questa è la quindi santi che, proprio perché sarebbe... Agostino aveva detto nella prima risposta ai Pelagiani, i Pelagiani dicevano è possibile uno non cadere mai in peccato. Agostino all'inizio diceva ma questa cosa in qualche modo non è così importante, si può anche accettare che sia possibile non peccare, basta che si dica, e questo invece è assoluto, che non si pecca per la grazia. Poi nel 418 c'è stato il concilio di Cartagine, che è il primo grande concilio in cui la Chiesa condanna Pelagio. E il concilio di Cartagine invece insiste che non è possibile non peccare, con delle espressioni bellissime. Anche i giusti, anche i santi peccano, perché se fosse possibile non peccare, allora i giusti e i santi non potrebbero dire il Padre Nostro. Direbbero il Padre Nostro per puro formalismo. Allora Agostino ha cambiato, proprio dopo il concilio di Cartagine del 418, Agostino ha cambiato anche nei confronti di Pelagio, è stato molto più deciso allora, e ha insistito nel dire che anche di fatto anche i santi e anche i giusti peccano. Quindi è un dato di fatto, davvero quel concilio di Trento dice, tranne quello che accennavo prima, tranne uno speciale aiuto della grazia che come la Chiesa richiede, dogmaticamente che sia stato donato alla Madonna, tranne questo speciale aiuto anche i giusti e anche i santi, almeno a livello veniale, ma peccano anche loro. Allora per ritornare comunque alla domanda, è che domandare quel negozio totum e sumum è sempre possibile. Domandare è sempre possibile. E essere grati per la grazia donata è più bello, o può essere più bello che non sperimentare questa gratitudine. Ma è sempre un positivo, quindi essere grati, lieti e grati per la grazia donata è più bello. Quindi domandare è sempre possibile, ed essere grati e lieti per l'esperienza di questa dolcezza che attira è più bello. Questo ammettendo che quando questo mi colpisce sempre, perché qui si possono solo suggerire delle immagini, che quando i suoi amici hanno visto Pietro piangere per il suo peccato, credo che mai sono stati amici di Pietro come in quel momento, mai sono stati commossi, e mai ha testimoniato il suo affetto a colui che avevano incontrato come attraverso quelle lacrime. Ma questa è la dinamica cristiana, che è imparagonabile, è imparagonabile, non è contro lui, ma è imparagonabile a chi queste cose non ha mai sperimentate. Non sa che cosa sia, non sa cosa sia. Che il pianto del peccatore possa essere la cosa più grande che non tutte le virtù di questo mondo, questo chi non l'ha sperimentato, chi non sa cos'è il cristianesimo, non sa, non sa cosa, cosa sia, non sa di che cosa si tratta.
Si può dire che l'inizio del tradimento è smettere di domandare?
Non l'inizio, il tradimento. Il tradimento, sono d'accordo. Il tradimento, per Agostino questo è evidentissimo. È evidentissimo. Mi dispiace di non aver proprio anche il suo testo, ma è evidentissimo. Tutto il peccato avviene a livello del desiderio, del desiderio. Quindi non è poi l'azione che si compie, a livello del desiderio. Quindi tutto il peccato avviene quando il desiderio acconsente come non domandando. Quindi tutto il peccato viene quando il passaggio dal domandare alla consentire un'altra cosa. Quindi è quello. Il resto è la sua manifestazione. Questo è. Cioè che tutto accade a livello del desiderio, del cambiare desiderio, dal domandare a consentire. Ultima domanda, se c'è.
Lei ha già risposto un po', soprattutto quando la domanda di Eugenio. E quando nel secondo punto parla della precarietà del cristiano, fa venire in mente che di fronte a una stessa cosa qualcuno si sente attratto da quello che sta accadendo, e a qualcun altro può non capitare. Oppure a qualche giorno è più evidente, qualche giorno è meno evidente. Ma allora. Va tutto ricondotto ad un soggettivismo oppure a un'altra cosa?
Ricondotto è la cosa prima. Quello che stai dicendo è oggettivo, non è assolutamente soggettivo. Va ricondotta la storia della libertà di ciascuno. La storia della libertà di ciascuno. E va ricondotta la storia della libertà che. La storia della libertà è un rapporto con l'attrattivo della storia della grazia di ciascuno, la storia della libertà di ciascuno. E questo è un disegno che non possiamo stabilire o prestabilire noi. Dovremmo magari aprire tutto un dialogo sulla predestinazione in Agostino, eccetera, ma anche su questo Agostino dice che è un mistero, quindi non è da indagare. L'unica cosa che dice è un mistero di un Dio che ama, che vuole amare e non è ingiusto, non è mai ingiusto. Queste sono le due grandi cose che Agostino dice. Di un Dio che sceglie, che vuol scegliere, ma di un Dio che vuole amare secondo un disegno che noi non conosciamo, ma che non è ingiusto, che non è iniquo. Queste sono le cose con cui Agostino continuamente risponde a chi gli fa questa obiezione. E d'altra parte lui l'aveva sperimentato e si è convertito a Gesù Cristo. Prima gli era tutto chiaro, il brano che abbiamo letto la prima lezione di quest'anno era tutto chiaro, e se dialogava con se stesso, dialogava con gli amici, dialogava, vinceva la posizione cristiana, ma l'altra cosa, l'altra immagine, amice mio, immagine delle mie donne, questa vinceva, ma l'altra avvinceva. Ti ricordi il brano che abbiamo letto la prima lezione? Sì. E quindi in fondo correva dietro alle sue donne. Quindi questa è un'esperienza che per Agostino è stata di anni, quindi una cosa vinceva come chiarezza, ma amici e me avvincevano come attrattiva e quindi correva dietro quella. Questa è la sua esperienza. Agostino ha sconfitto Pelagio prima ancora di incontrare Pelagio. Tant'è vero che già nella ha riassunto tutto nell'espressione, già nelle confessioni, che poi sarà l'espressione di tutti i libri di Pelagio, quando dice dona quod iubes et iube quod bis. Prima dona quello che comandi, poi comanda quello che vuoi. Questa è tutta l'esperienza di Agostino. Dona quello che comandi. Poi dice proprio comandi la castità, dona la castità e poi comanda quello che vuoi. Questo è Agostino, è tutto in questa espressione. Prima dona quello che comanda. Tant'è vero che Pelagio a Roma, a uno che gli ripeteva questa espressione di Agostino, stava mettendo le mani addosso, proprio si è così irritato di fronte a questa espressione che gli stava mettendo le mani addosso. Perché questa è l'alternativa tra il cristiano e tutta la moralità non cristiana.